طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا القانون.
Buongiorno Palestina. Oggi 17 aprile, 134esima trasmissione su Radio Wombat. Abbiamo riferito nella trasmissione precedente sui diari di Arturo Scotto da Rafa e della carovana dei 50 tra deputati e giornalisti di cui ha fatto parte Arturo Scotto insieme a Laura Boldrini. Entrambi sono intervenuti il 23 marzo presso l'Arci di Firenze per riferire di questa iniziativa. Nel corso del flash mob che ne è seguito, organizzato da Donne Insieme per la Pace, abbiamo intervistato Laura Boldrini. Nella stessa occasione, il presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, a seguito dell'indubbio successo delle quattro iniziative da lui promosse in Palazzo Vecchio su Israele e Palestina, è intervenuto ai nostri microfoni per darci indicazioni e prospettive future di iniziative. Il 28 marzo, presso la sede della Regione Toscana, si è svolto un altro incontro dal titolo «Lo stupro come arma di guerra», tema quanto mai dibattuto dopo il 7 ottobre e tornato clamorosamente attuale sui mainstream, non certo sulla nostra stampa. Dopo che l'avvocatessa israeliana, principale autrice della narrazione sionista e fonte di informazioni ai media occidentali, si è arricchita scrivendo dubbie verità sull'argomento, finalmente è stata clamorosamente smascherata. Importante ci è sembrato quindi l'opinione espressa da Taibisei Ambrosini, coordinatrice per l'Italia dell'organizzazione internazionale Stop Rape, Basta Stupri, che ci ha rilasciato una breve intervista al termine dell'incontro in regione. Infine ci parlerà Saman Jabr, psicologa e psichiatra palestinese, cui rilievo e spessore è ben superiore a quello che può trasparire dalla breve intervista che ci ha rilasciato al termine della sua conferenza. Conferenza tenuta presso il CPA di Firenze Sud venerdì 12 aprile. Saman Jabr è anche autrice di libri, in particolare dal titolo Dietro i fronti e Sumud, parola araba che indica fermezza, editi dall'editore Sensibile alle Foglie. Alla fine di questa trasmissione vi daremo informazione sulle iniziative e manifestazioni per la Palestina, iniziative in corso fino alla fine del mese di aprile. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Angela.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Iniziamo la nostra rassegna stampa ricordando la figura di Walid Abu Dakka, morto in carcere il 7 aprile scorso, ucciso dalla mancanza di cure da parte delle autorità israeliane, ma direi soprattutto dalla volontà di eliminare un simbolo della resistenza palestinese, come riportato nell'articolo pubblicato da Infopal dal titolo «È morto il prigioniero Walid Abu Dakka, ucciso dalla negligenza medica israeliana». Dakka era in carcere da 38 anni per aver ucciso un soldato israeliano. Soffriva di cancro ed è morto a causa di una politica di lenta uccisione portata avanti da Israele nei confronti dei detenuti malati. In carcere ha scritto diversi libri. Era romanziere, poeta, pittore, cantautore, ma soprattutto era un combattente. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha salutato il suo comandante come compagno, leader, pensatore, scrittore, ispiratore e grande teorico, come viene riportato nell'articolo dal titolo Walid Dakka, l'uccisione di uno Spartaco palestinese, pubblicato da Contropiano. Anche la paternità per lui è stata un atto di resistenza. Sposatosi nel 1999 con Sanaa Salameh, è diventato padre nel 2020, riuscendo a far uscire dal carcere il suo seme per poter concepire. A sua figlia Milad, che non ha mai potuto incontrare, scriveva: «Tu sei la fuga più bella, il mio messaggio per il futuro». Se dovessi scegliere un simbolo della tragedia che il popolo palestinese sta vivendo a Gaza in questo momento, non esiterei ad identificare nella distruzione dell'ospedale Al-Shifa l'orrore che caratterizza il livello più basso in cui è precipitata l'umanità. L'esercito israeliano ha ritirato le sue truppe e mezzi militari dall'ospedale e dalle aree circostanti il 1 aprile, lasciando l'edificio distrutto e centinaia di corpi carbonizzati rinvenuti poi al suo interno e nelle strade vicino all'ospedale. Come viene descritto in un articolo pubblicato su Infopal dal titolo «Dopo 2 settimane di assedio, le forze nazi-sioniste si ritirano dall'ospedale Al-Shifa», nel quale è riportata la testimonianza del giornalista Hossam Shabbat, che ha confermato l'uccisione da parte dell'esercito israeliano di centinaia di persone, i cui corpi giacevano sia all'interno che all'esterno di Al-Shifa ed erano pesantemente mutilati. Molti di questi corpi avevano mani e gambe legate dietro la schiena ed erano stati schiacciati dai bulldozer. Altri erano stati bruciati ed altri ancora erano in stato di decomposizione e quindi irriconoscibili. I familiari potevano identificarli solo dai loro vestiti. Lo stesso orrore è stato descritto anche da un altro giovane testimone che ha voluto mantenere l'anonimato, rilasciando delle dichiarazioni a Mondo Vice e che trovate nell'articolo «Venite fuori, animali!» Come è avvenuto il massacro all'ospedale Al-Shifa, pubblicato da Invicta Palestina. Il giovane ha raccontato che l'alto numero di persone uccise e arrestate dall'esercito israeliano è stato determinato anche dal fatto che all'interno si era radunata gran parte del personale civile per ricevere lo stipendio e che apparteneva sì anche ad Hamas e alla Jihad, ma che non era composto da combattenti operativi. Quando è iniziato l'assedio, l'esercito ha fatto indossare ad alcuni gruppi di persone braccialetti che servivano ad identificarli, gialli per il personale ospedaliero e rossi per i pazienti che non potevano muoversi. Altri gruppi considerati sospetti sono stati giustiziati nel cortile dell'ospedale. L'Osservatorio Euromed per i diritti umani stima che siano stati uccise almeno 1.500 persone, metà delle quali erano donne e bambini, in quello che viene definito uno dei più grandi massacri nella storia palestinese. Per Israele l'operazione Al-Shifa è stata un successo. E veniamo all'ultimo articolo. Come sapete, in queste ultime settimane, all'interno di diverse università italiane, ci sono state mobilitazioni di studenti solidali con la Palestina, che hanno indotto il Senato accademico e in alcuni casi i rettori delle università di Torino, Pisa e Bari a rifiutarsi di partecipare al bando MAECI per la cooperazione scientifica, tecnologica e industriale con Israele. Notevole importanza ha assunto al riguardo la lettera sottoscritta da più di 2.700 tra accademici, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, con la quale si chiede la sospensione degli accordi di cooperazione tra Italia e Israele, lettera che ha avuto una ulteriore estensione l'8 aprile scorso e i cui link potete trovare sul nostro blog. In merito a tutto questo, nell'articolo pubblicato su Contropiano dal titolo «La coscienza umana deve stare fuori dall'università», Ci si chiede, in seguito a quanto espresso dalla rettrice dell'Università Bicocca di Milano, Giovanna Iannantuoni, che in una intervista al Corriere della Sera ha ribadito l'importanza di stabilire rapporti con le università israeliane ed evitare polarizzazioni, ecco, ci si chiede perché non si era adottato lo stesso criterio quando all'inizio della guerra in Ucraina, alla Bicocca, è stato cancellato un corso su Dostoevskij. Evidentemente, mantenere ponti tra culture vale solo per determinate aree geopolitiche e quindi su Israele si può anche chiudere un occhio, visto che Israele è la testa di ponte militare dell'Occidente neoliberista in Medio Oriente. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
بغيبتك نزل الشتيل قومي اطلعي على الباب في فوق سجادة الصلاة واللي عم بيصلوا قلال صورهم مثل مصر المرار وبعلبك رجال عكتر ما طلع العشب بيناتنا بيرع الغزال
A seguito dell'incontro del 23 marzo nelle sale Arci di Piazza dei Ciompi, sulla testimonianza della delegazione italiana al valico di Rafa a Gaza, abbiamo incontrato Laura Boldrini, che ha partecipato al flash mob per il cessate il fuoco, tenutosi subito dopo in Piazza Sant'Ambrogio con il gruppo Donne Insieme per la Pace. Abbiamo rivolto a Laura Boldrini alcune domande.
Si diceva che le manifestazioni sono un po' stanche, però ci sono altre iniziative che stanno andando avanti. Per esempio ci sono iniziative mirate, c'è il boicottaggio della Teva attualmente che sta andando molto forte, lo vediamo in giro farmacie con fuori non comprate Teva. Ecco, ci puoi indicare qualche cosa di simile o qualche cosa di analogo o nuove iniziative per sensibilizzare la popolazione?
Ma secondo me bisogna informare, perché il sistema dell'informazione in Italia non restituisce la drammaticità di quello che sta accadendo a Gaza. Purtroppo c'è un'informazione filtrata, paludata, che non fa emergere la portata di questa catastrofe. Quindi bisogna informare, bisogna far circolare le testimonianze delle persone, bisogna mobilitarsi, fare iniziative, adunanze, assemblee, e bisogna che ci si risvegli, perché il passo successivo potrebbe essere terribile. Quindi noi non possiamo rimanere a guardare quando c'è chiaramente l'aggressione a un intero popolo, perché qui non è più che il governo israeliano vuole la liberazione degli ostaggi e la caccia agli ostaggi. Qui è l'attacco proprio a un popolo.
Ostaggi liberi subito! Ostaggi liberi subito! Ostaggi liberi a Gaza ora!
cessate il fuoco a Gaza ora. Cessate il fuoco a Gaza ora. Cessate il fuoco a Gaza ora. Cessate il
fuoco a Gaza ora. Le comunità ebraiche sono o silenti oppure straallineate, sdraiate sulla linea di Israele. Ma secondo te si muove qualche cosa nel mondo ebraico?
Beh, in Israele c'è una società civile che reagisce, in Israele ci sono persone che contestano la politica di Netanyahu, lo facevano già prima del 7 ottobre, lo fanno adesso, le famiglie degli ostaggi contestano Netanyahu, non vogliono Netanyahu. In Italia purtroppo anch'io noto che le comunità ebraiche non fanno la distinzione e stanno a prescindere dalla parte di qualsiasi governo esso sia, e invece bisogna mantenere anche un'obiettività di giudizio, perché Netanyahu sta facendo il male del popolo israeliano, non solo per il presente ma anche per il futuro.
Cessate il fuoco a Gaza ora. Cessate il fuoco a Gaza ora. Cessate il fuoco a Gaza ora.
Nelle scuole noi troviamo un grande interesse e ci chiamano spesso a assemblee di studenti. Come si fa, come possiamo aumentare questo interesse da parte dei giovani?
I giovani sono molto presenti perché non sopportano il doppio standard e non sopportano le menzogne. E quindi è chiaro a tutti qui che quello che sta accadendo nella striscia di Gaza è una carneficina. E allora perché la comunità internazionale sta a guardare quando invece di fronte a un'aggressione come nel caso dell'Ucraina giustamente la comunità internazionale ha reagito? Questo doppio standard è insopportabile per i giovani, così come si rendono conto benissimo perché guardano il web, vedono sul web le immagini che arrivano da Gaza, come l'informazione non risponda a quello che succede in loco. E allora questa rabbia va canalizzata ed è giusto parlare con loro il linguaggio della verità, questo bisogna fare.
Grazie.
Sempre in piazza Sant'Ambrogio, al flash mob, abbiamo incontrato Luca Milani, presidente del Consiglio Comunale di Firenze, e a lui abbiamo chiesto.
Siamo qui in piazza Sant'Ambrogio al flash mob per la Palestina, ne parliamo con Luca Milani, presidente del Consiglio Comunale di Firenze. Milani, ci sono state 4 iniziative del Comune di Firenze sulla Palestina, diversificate e articolate con diverse partecipazioni e anche con motivi di polemica anche, e quindi salutari, perché in effetti hanno prodotto qualche cosa. Ecco, quali pensi che siano le prossime iniziative che si possono sviluppare in questo campo? Ci sono delle idee e delle proposte a riguardo?
Sì, grazie, buongiorno. Sì, perché queste iniziative sono state proprio pensate perché il ruolo di Firenze è un ruolo particolare. Firenze non è come tutte le altre città, ha un dovere e un diritto di occuparsi e di promuovere la pace per tutti i paesi in conflitto. Adesso li abbiamo molto vicini a noi e ovviamente ci sentiamo particolarmente coinvolti, ma questo vale per tutti. Allora l'obiettivo di questa amministrazione, di questo Consiglio Comunale, è di promuovere, di lasciare in eredità l'istituzione di un forum permanente della pace, dove Firenze possa anche insieme alle istituzioni, ma non solo le istituzioni, con le tante realtà che a Firenze ci sono, essere un punto permanente di processi di pace. La città intera debba assumersi questo onere, questo compito, perché il mondo sta avendo una deriva che non è concepibile. Allora Firenze può svolgere questo ruolo e vogliamo un forum permanente che si occupi di questo tema e che rimanga in dote alla città.
Quello che chiedo è se riusciremo mai a trovare dei punti di incontro e di confronto tra opinioni oggi fortemente contrapposte. Penso ora alla comunità ebraica e ai movimenti per la pace pro-Palestina che ci sono a Firenze.
È difficile, l'abbiamo visto proprio anche in quei quattro convegni, però questa è la speranza anche quando non c'è più speranza, e l'Europa l'ha vissuto, perché dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale ha potuto sperimentare una strada nuova. Pensate a Firenze che nei primi anni 50 ha promosso il gemellaggio con la città di Kassel in Germania. Che coraggio devono aver avuto, fare un gemellaggio con i nemici immediatamente dopo la guerra, no? Quindi anche lì quante difficoltà avrà trovato il sindaco La Pira nel promuovere questa cosa. Ci vuole anche coraggio, e questi segni di speranza noi li vediamo e li dobbiamo coltivare, solo questo abbiamo.
E quindi dovremmo trovare degli argomenti, dovremmo trovare dei momenti per trovare una narrazione perlomeno condivisa, cosa che non abbiamo mai neanche cominciato a fare, però forse potrebbe essere uno spunto da cui cominciare a piano piano camminare, creare qualche cosa.
Sì, io speravo in questo, anche nei convegni che abbiamo fatto, speravo che almeno ci si mettesse insieme con le cose che abbiamo in comune, soprattutto chi è qua è lontano dal conflitto vero, no? Quindi spetta a noi, noi abbiamo anche questa responsabilità di avere la forza e la responsabilità anche per loro è più difficile, sono coinvolti direttamente, ma noi da qua se non troviamo queste parole comuni da portare avanti, e lo dobbiamo fare anche attraverso l'aiuto delle religioni, anche loro ci devono dare una mano. E insomma, tutti insieme, questa è la vocazione di Firenze e su questo dobbiamo lavorare.
Ecco, speriamo di poterci lavorare ancora anche con le prossime amministrazioni.
Oh, è determinante, è per questo che vogliamo metterlo adesso un punto, perché le prossime amministrazioni ripartano da qua.
Però ci sono, posso dire una domanda, chiedere io, sono state delle polemiche soprattutto sulla sua persona, appunto riguardo ai convegni che ha organizzato. E su questo che cosa c'è da dire?
Ma guarda, io le voglio semplificare un po' così, secondo me non hanno capito, voglio essere benevolo, non hanno capito.
To take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside.
E buongiorno Palestina su Radio Wombat. Un tema che abbiamo già affrontato è quello degli stupri attribuiti da Hamas il 7 ottobre, tema che la narrazione israeliana non smette di rimvangare e sul quale c'è chi ha fatto milioni di dollari, come l'avvocatessa israeliana poi clamorosamente smascherata. Su questo tema ecco cosa ci ha detto Taibisei Ambrosini, coordinatrice per l'Italia dell'organizzazione internazionale Stop Rape, Basta Stupri, che ha concluso l'incontro in regione sul tema degli stupri.
Parliamo ora di stupro come arma di guerra. Questo è il titolo di un incontro nell'auditorium della Regione Toscana. Nel corso dell'incontro, Taibisei Ambrosini ha presentato dati e numeri ben documentati. Ambrosini è coordinatrice per l'Italia dell'organizzazione internazionale Stop Rape, cioè Basta Stupri. Con lei a fine incontro parliamo dello stupro a proposito dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, dato che su questo argomento si sta continuando a discutere e a pubblicare. La dottoressa Tibisai Ambrosini, coordinatrice di Stop Rape Italia, ha fatto una panoramica impressionante dello stato degli stupri nel mondo e da tempo a questa parte. A lei chiediamo, per quanto riguarda il 7 ottobre e quello che è successo e la documentazione che è stata fornita, considera questa l'indagine e il dibattito su questa vicenda esauriente, sufficiente, che si sia arrivati già a delle ipotesi conclusive?
Buonasera, no, assolutamente non può essere così. Noi come riferimento abbiamo un primo documento delle Nazioni Unite che fa riferimento ad una missione sul campo della rappresentante speciale per la violenza sessuale connessa ai conflitti del segretario generale delle Nazioni Unite, la Pramila Patten, che è stata sul campo proprio dal 29 gennaio al 14 febbraio con il team di esperti, e una delle conclusioni che si trova nel documento è proprio quella che ci vorranno mesi se non anni per capire l'entità effettiva di quanto accaduto il 7 ottobre, e ci vorranno indagini più approfondite e più dettagliate, più specifiche.
Ecco, è una materia questa estremamente delicata e in cui le prove sono sempre vaghe. In questo caso pare in particolare, in quanto non ci sono delle autopsie che risultano, almeno da quello che è stato detto finora.
Se non risulta un'autopsia, questo non so con esattezza. Sempre sul report a cui facevo riferimento prima, si dice che effettivamente è molto difficile accedere alle prove forensi, perché comunque il contesto è stato quello che è stato, molto vasto, con molti crimini contemporaneamente, quindi effettivamente ci sono state delle difficoltà tecniche nel reperire le prove.
La ringrazio molto, dottoressa, spero in una prossima occasione.
This is for Stephen Biko.
Oh, because
E buongiorno Palestina su Radio Wombat. L'incontro più recente è stato con Samah Jabr, psicanalista e psichiatra, autrice dei libri Dietro i fronti e Sumud, parola araba che indica fermezza, editi dall'editore Sensibili alle Foglie, oltre a un testo inedito dal titolo La consapevolezza di chi odia e l'innocenza di chi ha paura, che smonta la violenza israeliana come eredità di un passato traumatico. Samah Jabr analizza i traumi psicologici dell'occupazione israeliana. La vera soluzione per la salute mentale in Palestina è nelle mani dei politici, non degli psichiatri, perché tutta la società è ferita. Per questo l'autrice scrive: «Non siamo noi medici ad avere il potere di liberare i giovani dalle prigioni israeliane, ma noi lavoriamo per liberarli dalla loro prigione interiore quando ritornano nella nostra comunità». Abbiamo intervistato Samah Jabr il 13 aprile al CPA di Firenze Sud.
La situazione in Palestina è una situazione senza precedenti. Chiediamo allora, la salute mentale in Palestina non può essere trattata come nell'Occidente. Come la trattate e che opinione hai del modo in cui l'Occidente ha l'approccio?
The Western approach is individualizing, is depoliticizing, it is ahistoricizing. It creates homeostasis, it's based on homeostasis, and this is not suitable for the Palestinian context.
L'approccio occidentale al trauma circoscrive il problema all'individuo, non inserisce i fatti nel quadro politico, astrae dalla storia ed è volto principalmente a ristabilire l'equilibrio della singola persona. Questo non è adatto al contesto palestinese. In Palestina il trauma è collettivo e i palestinesi non vogliono tornare a uno stato di equilibrio individuale, vogliono cambiare la realtà. Quindi l'approccio collettivo è importante, capire il contesto politico è assai importante. Se noi utilizzassimo l'approccio occidentale, il rischio sarebbe quello di considerare patologiche molte persone che sono invece soprattutto vittime della violenza politica.
Nel suo discorso ha parlato del trauma che è costituito dall'occupazione. Ecco, qual è il rimedio, l'approccio di salute mentale rispetto al trauma?
We have to understand and conceptualize the trauma in the context of Palestine in a different way. It is a deliberate trauma. It is collective, colonial, cumulative, and cross-generational. And in our interventions, we need to understand that and take into consideration the corrective approaches that focus on affirming the culture, the collective approach, understanding the historical context, encouraging organic efforts of people to help themselves and
dobbiamo capire e concettualizzare il trauma nel contesto palestinese in un modo diverso. È un trauma deliberato, collettivo, che deriva da una situazione coloniale. È cumulativo e intergenerazionale. Nei nostri interventi dobbiamo capire questo. Dobbiamo prendere in considerazione approcci correttivi che si focalizzino sull'affermazione della cultura palestinese, su un approccio collettivo, capire il contesto storico, incoraggiando gli sforzi delle persone per aiutare se stesse, facilitare un processo di guarigione di comunità, gruppi di ascolto, in modo che le persone non si sentano trattate come casi patologici, perché si sentano protagonisti che lavorano per la propria salute, che possono aiutare se stessi a guarire e aiutare a guarire anche le altre persone intorno a loro.
Ecco, e lei ha poi nel parlare dell'approccio dell'Occidente ha raccontato un episodio, un aneddoto che riguarda la moglie di Zelensky. Ecco, ce lo vuole raccontare?
I would say briefly that for so long Palestinian political discourse has been hushed by mental health institutions. It has been silenced. Western mental health institutions have no tolerance for the Palestinian political discourse. And this hypocrisy was exposed with the events in Ukraine, where many mental health institutions stepped out of their neutrality and impartiality and expressed a lot of solidarity and support to Ukrainians, the thing that is very missing in the Palestinian experience.
Dirò brevemente che il discorso politico palestinese è stato zittito dalle istituzioni per la salute mentale. È stato silenziato. Le istituzioni occidentali per la salute mentale non tollerano il discorso politico nel caso dei palestinesi. Questa è un'ipocrisia ed è stata smascherata in riferimento all'Ucraina, quando molte istituzioni per la salute mentale sono uscite dalla loro neutralità, dalla loro imparzialità e hanno espresso molta solidarietà e sostegno agli ucraini, proprio quello che manca ed è mancato nell'esperienza palestinese.
Of Zelensky.
Yes, at the Global Mental Health Summit, which was held in Italy a few years ago, Elena Zelensky spoke in that conference. This thing is not available for a Palestinian politician to come and speak on trauma to an international.
Al summit internazionale sulla salute mentale che si è tenuto in Italia pochi anni fa, Elena Zelensky prese la parola. Questo non è possibile per i politici palestinesi. Non possono e non hanno mai potuto andare a parlare di trauma ad una conferenza internazionale di salute mentale.
So, this is very funny, the only thing funny of this meeting. Thank you,
thank you very much.
Blinding flames of a light, lead up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're not alive. They carry the taste and the flames, ravaging fire and flames, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn off the most in our homes and our schools, but the spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alive, murdered and massacred like of tonight. Why the so-called leaders of countries afar debated on who's through the world. So powerless world war and pain, and the bomb fell down like acid rain. You can see him first taking look. Life on its own in the smoky haze. He will not go down in the night without a fight. You can burn up the most in our homes, in our schools, but the spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight.
Vi diamo ora notizie e informazioni sui prossimi eventi e iniziative per la Palestina nella seconda parte del mese di aprile e parte dell'inizio del maggio. Per ulteriori informazioni potete anche scriverci utilizzando la finestra dei commenti nella nostra pagina di Buongiorno Palestina 134 su Radio Wombat. Iniziamo con giovedì 18 aprile alle ore 17 a Siena in via del Romitorio 4 presso il Giardino Segreto, un intervento di Mary Calvelli e altri relatori sulla Palestina dei diritti negati. Sabato 20 all'ex Fila in via Monsignor Leto Casini 11 Firenze alle ore 16 il tema Cultura e tradizioni palestinesi organizzato da Amicizia Italo-Palestinese. Sempre sabato 20 in piazza Bartali festa dei palestinesi con orario da definire. Domenica 21 alle ore 17 presso il Circolo Arci Lavoratori di Porta Prato in via delle Porte Nuove 33 incontro con il coordinatore di Mesarvot, gruppo di obiettori israeliani. I relatori saranno Claudio Lombardi di Amicizia Italo-Palestinese e Jenny Salinas che ha fatto un Erasmus a Gerusalemme. Domenica 21 alle 17 in via dei Serragli 3 e presso l'associazione Ireos, iniziativa Una goccia per Gaza del PCRF, fondo per i bambini palestinesi. Il 25 aprile, grande partecipazione di massa con bandiere palestinesi alla cerimonia ufficiale in Piazza dell'Unità alle ore 10 e corteo successivo fino alla Piazza Signoria con striscioni e bandiere. Nel pomeriggio manifestazione sempre per il 25 aprile con partenza da Piazza Santo Spirito per Piazza Tasso. Presidio in Piazza Santo Spirito sulla resistenza palestinese contro il colonialismo sionista e l'imperialismo. 28 aprile biciclettata per la Palestina con partenza dal Maier per il centro città e poi piazza Gino Bartali con l'organizzazione, l'associazione Firenze per la Palestina insieme a Sanitari per Gaza. Lunedì 29 aprile alle ore 15 presso l'aula 209 dell'Università di Firenze in via Laura 48 Storia e diritto internazionale nel conflitto israelo-palestinese. Relatori professor Alberto Tonini in Come, tra parentesi, non usare la storia per spiegare il conflitto israelo-palestinese e la professoressa Micaela Frulli del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze in Il conflitto israele-palestinese alla luce del diritto internazionale. Seguiamo con le iniziative a maggio, solo in parte. Il 5 maggio, domenica alle ore 17, Noi siamo Oceano, manifestazione presso l'Instabile a Firenze Sud, con spettacolo di acrobatica aerea a sostegno delle scuole di circo palestinesi. L'11 maggio alle ore 18 Una goccia per Gaza presso sempre l'Instabile in via della Funga 27 canzoni per il cessate il fuoco per il PCRF Italia. E per finire il 18 maggio presidio sotto il comune di Firenze in ricordo della Nakba e per la consegna delle firme per la destituzione di Carrai da presidente della Fondazione Meyer.
ستحملك الفراشات إلى ظهر غيمة ستجري بك الغزالة إلى جوف جميزة ستحملك رائحة الخبز والحليب شهيدا إلى حضن أمك قالت له النجمة خذني إلى صحن داري جوعي قلب من دمع يضيء به السراج يضيء به السراج ستحملك الفراشات إلى ظهر غيمة ستجري بك الغزالة إلى جوف جميزة ستحملك رائحة الخبز والحليب شهيدا إلى حضن أمك قالت له النجمة
Per la consueta rassegna musicale, nella trasmissione di oggi avete ascoltato Marcel Khalife in Yanazim al-Farah, La mia nazione, il Mandela Day dei Simple Mind, a seguire avete ascoltato Biko di Peter Gabriel e poi ancora Irenosa in Will Will No Go Down. E alla fine avete ascoltato Rimbanna in Fares Wood. E con questa ultima notizia vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 1° maggio, sempre alle 17.30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.
لا صفقة ظل ولا صفقة عار فلسطين عربية يا أحرار فلسطين عربية يا أحرار لا 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 لا